www.radiogio.it e la storia continua. Rivoluzione francese, capitolo 6. L'Assemblea Costituente decise che il re, per il suo tentativo di fuga, fosse temporaneamente sospeso dalle funzioni governative. A molti però sembrava troppo mite quella penalità, perciò che nutrivano il sospetto che il re andasse a concertarsi con le potenze straniere per un intervento armato. E così quella fuga assumeva l'aspetto non pure di una diserzione, ma di un tradimento. E questo grave sospetto fu naturalmente tradotto in regolar capo d'accusa nel processo giudiziario che un anno e mezzo più tardi lo condusse al patibolo. Ma fin dal giorno 17 di luglio fu firmata da migliaia di persone un'istanza fieramente ostile al re, e a quell'istanza diede occasione, come fra poco vedremo, ad una lunga serie di luttuose conseguenze. Il giorno di giovedì 14 luglio 1791 si era celebrata nel campo di Marte, come nel precedente anno, la commemorazione della presa della Bastiglia. Ma essendo il susseguente giorno 17 una domenica e perciò festivo, si volle in quel giorno replicare e compiere in qualche guisa la festa del 14. Erano via profusione alberi della libertà, festoni, ghirlande, vendite di commestibili e di bevande, giochi, musica, balli popolari. E nel mezzo del campo era stato eretto l'altare della patria. Il Partito Repubblicano, il quale era divenuto di giorno in giorno più numeroso e più potente nei due anni trascorsi dalla rivoluzione del 1789, profittò dell'opportunità per esporre sull'altare della patria una petizione diretta all'Assemblea legislativa, nella quale si domandava che il re venisse posto in stato di accusa. Una numerosa e continuata processione di persone andava a sottoscrivere la petizione, ma la parte monarchica, quantunque avesse perduto terreno, era forte ancora, avendo dal canto suo l'opinione della maggioranza della nazione e in genere la legalità, perché la monarchia era tuttora il governo legale della Francia. Non aveva però dato, dal lato suo, la legalità nella questione speciale se dovesse impedirsi con la forza la sottoscrizione di quell'istanza, perché un decreto dell'Assemblea garantiva ai cittadini il diritto di petizione. Sventuratamente si volle rispondere alla petizione con una istantanea e sanguinosa repressione. Mentre una innumerabile moltitudine di uomini, donne e fanciulli erano intenti al ballo ed altri divertimenti popolari, forti drappelli di guardia nazionale e di linea, tanto fanteria quanto cavalleria, sboccarono all'improvviso da varie parti del campo di Marte. Furono effettuate delle cariche micidiali, delle quali rimasero vittima, secondo alcuni rapporti, 200 persone, secondo altri sino a 600. La strage del campo di Marte, più ancora che un'altra avvenuta prima a Nancy, creò un fermento di odio e di vendetta negli animi popolari contro la parte monarchica e prestarono non già una giusta scusa, ma un fatale eccitamento alle future stragi iniziate da parte democratica. Nonostante la dolorosa catastrofe del campo di Marte, l'Assemblea Costituente condusse a termine il lavoro della Costituzione e questa lasciava al re poco più che l'ufficio di aggiungere il suo visto ai decreti di un'assemblea sovrana, da eleggersi dal popolo, oppure di opporvi il suo veto. Il re, peraltro, l'accettò la giurò nel giorno del 13 settembre 1791. Nell'ultimo giorno dello stesso mese, la grande assemblea, che prima era si intitolata gli Stati Generali, poi l'Assemblea Nazionale e infine l'Assemblea Costituente, si sciolse e le succedette immediatamente nel giorno appresso l'Assemblea Legislativa. Per un magnanimo decreto della Costituente, nessuno dei membri di essa poté essere eletto a membro della nuova Assemblea. Per la qualcosa, questa fu un'Assemblea mediocre, mancandole equalmente i celebri oratori dell'Assemblea Nazionale e le energiche e disperate anime della futura Convenzione. Non di meno, l'Assemblea Legislativa rialzò nobilmente il guanto di sfida gettatole dalle potenze settentrionali. Morto l'imperatore Leopoldo, era gli succeduto il suo figlio Francesco, il quale si chiamò dapprima Francesco II, imperatore di Germania, poscia Francesco I, imperatore d'Austria. Francesco II intimò alla Francia di ristabilire il vecchio ordine di cose e si preparava evidentemente a sostenere la sua intimazione con la spada. L'Assemblea Legislativa rispose nel giorno 20 di aprile 1792 con una dichiarazione di guerra contro l'imperatore di Germania. La Prussia si unì all'Austria. Il duca di Brunswick, scelto generale in capo degli eserciti aliati contro la Francia, pubblicò un baldanzoso e violento manifesto in nome non solo del re di Prussia e dell'imperatore di Germania, ma ancora dell'imperatore di Russia e del re di Spagna. Le tracotanti parole di Brunswick e l'avanzarsi delle truppe prussiane e austriache, lungi dal salvare la monarchia francese, ne precipitarono la caduta. www.redigio.it e la storia continua.